Di nuovo benvenuti con Maracanà nel pomeriggio. Allora, ci siamo sempre in studio Marco Piccari e Jacopo Erba.
Ci siamo, eccoci.
Venerdì, eccoci qua. Siamo entrati nell'ultima ora di Maracanà e quest'ultima ora la facciamo con il nostro direttore.
Sì, vai, andiamo subito. C'è il direttore Mario Sconcerti.
Ciao,
direttore,
Mario.
Salve.
Ciao Mario.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Mario. Allora senti Mario, siamo alla vigilia della decima giornata. Che cosa può dirci questa giornata? Stavamo dando un'occhiata così rapidamente, c'è questo derby Juventus-Torino di domani, apre prima la Lazio, poi c'è l'Inter-Bologna, Roma-Sassuolo, ti prendo un po' la parte alta della classifica.
Crotone-Napoli. Sampdoria-Milan e poi c'è lo scontro salvezza lunedì della Fiorentina, a cui Mario Sconcerti è tanto legato, contro il Genoa.
Eh sì, poi vabbè c'è Verona-Cagliari, altre partite, l'Udinese che affronta l'Atalanta, anche questa è una partita, l'Atalanta che come le altre è reduci dagli impegni di Coppa. Mario, che cosa ci può dire?
Beh, insomma c'è uno scontro diretto che è Roma-Sassuolo. Le altre partite mi sembrano tutte abbastanza segnate. Non mi ricordo il Milan con che gioca.
Samp Milan
domenica sera.
Samp Milan è una partita. Però mi sembra che Roma Sassuolo sia la partita più importante. Bisogna vedere poi chi. Soprattutto dipende, l'importanza della giornata dipende dal risultato del Milan. Nel senso che. Se il Milan vince ne tiene lontano altre squadre rispetto a quelle di sempre. Credo che sarà curioso e importante anche vedere sia la Juve che l'Inter, cioè se dovessero continuare a dare dei buoni segnali. Soprattutto l'Inter è una squadra che in questo momento si sta trovando, vediamo quello che succede. L'Inter si sta trovando, ma anche la Juve dà alcuni segnali, forse non esattamente in campionato, però è una squadra che è ancora imbattuta, non ha perso una partita tra coppe solo col Barcellona, tra coppe e Champions, è una squadra che ha preso solo 7 reti, anche se di gol ne ha presi, ne prende magari una partita, però ne prende. Quindi vediamo, non è una giornata straordinaria, non dovrebbe avere delle grandi sorprese, però è una giornata scivolosa, pericolosa.
Mario, prima parlavi del Milan, no? Che diciamo, noi abbiamo parlato in passato l'importanza di Ibrahimovic, poi non c'è Ibrahimovic, il Milan comunque continua a fare il suo gioco, a fare i risultati. In questo momento ha la dipendenza solo dalla vittoria, perché vince
più o meno, sì, più
e
o
non,
meno.
Conosce solo questo il Milan, che è sorprendente anche ieri in Europa League, però ecco, ha una continuità anche dal punto di vista proprio della testa. I giocatori li vedi sempre, anche senza il punto di riferimento che Ibra, li vedi comunque anche in difficoltà come ieri sera, reagire, trovare poi il modo per venirne a capo, esprimono il loro calcio. E in questo momento sembra veramente una squadra che non ha punti deboli, non lo so Mario, è sorprendente, ecco.
È una squadra completa il Milan, cioè anche senza Ibrahimovic, cioè io non so che cosa succederebbe dovesse rimanere tanto senza Ibrahimovic. Insomma, è chiaro che l'importanza di Ibrahimovic è chiara, che, insomma, la dicono i numeri, il gol che ha segnato, però il Milan non è chiaramente soltanto Ibrahimovic, è una squadra che ha ormai delle sue caratteristiche, che sa attaccare in modi diversi, perché se tu metti Rebic o Leao in squadra hai comunque dei giocatori importanti di livello internazionale, che però giocano in modo completamente diverso da Ibrahimovic. Ha un suo stile di gioco, ha una sua costruzione che non è mai dipesa da Ibrahimovic. Quindi è una. Poi quando una squadra prende dei momenti così, dei periodi anche lunghi, così importanti, riesce ad approfittare della mancanza di costruzione delle altre. E questo non solo il Milan è già una squadra completa, ma ha il vantaggio di avere degli avversari che spesso non sono ancora completi, lo stanno diventando.
Allora, intanto 331-8200-213 per i vostri messaggi, sia scritti anche i vocali, che tra poco li gireremo a Mario Sconcerti, quindi preparate le vostre domande, già stanno arrivando e tra poco li gireremo a Mario.
No, intanto, restando a Milano, direttore, Sponda Inter, ci interrogavamo nel corso del pomeriggio cosa volessero effettivamente significare, no, queste ultime due prestazioni dell'Inter, tra le più convincenti di questa stagione, il 3-0 con il Sassuolo, il 3-2 esterno molto importante sul campo del Borussia Mönchengladbach. L'interrogativo era un po' legato alla guarigione dell'Inter, cioè se questa Inter aveva veramente trovato il punto di svolta della propria stagione, anche grazie alle scelte di Antonio Conte, o se invece c'è ancora molta strada da fare per trovare la via giusta verso la fine del campionato.
No, molta strada da fare no, c'è da avere conferme. Insomma, l'Inter è cresciuta nell'ultimo periodo, è una squadra che, per esempio, che segna con facilità, ha sempre segnato, ha fatto uno 0-0 con lo Shakhtar, se non sbaglio, e basta. Ma il campionato ha sempre segnato.
Miglior attacco l'Inter campionato, 23 gol.
Esatto, ne prende qualcuno di troppo, però è una squadra che sta crescendo, ha continuato a cercarsi, continua a cambiarla partita dopo partita, non c'è una, anche lì come con la Juve, non c'è una formazione base. Ci sono tanti ruoli assegnati, ma per esempio tutti quelli del centrocampo no, e nessuno per esempio delle fasce laterali, cioè l'esterno sinistro e l'esterno destro. È una squadra che è ancora in formazione, non è ancora chiaro. Poi quello che Conte, l'ultimo progetto di Conte, insomma, Conte, una delle cose che lo rende un bravo allenatore è questa, che discute sempre anche se stesso, per cui torna sopra anche a delle decisioni che sembravano ormai consolidate.
E la mossa, Mario, di Brozovic davanti alla difesa, lui è quello forse anche che dà un qualcosa in più in questo momento,
un senso maggiore,
maggiore al centrocampo dell'Inter.
Brozovic è l'unico, l'Inter come tante altre squadre non ha un regista naturale. Questo è un campionato che si sta così sviluppando, con questa idea, con questa diversità di idee, non ci sono molti registi naturali, alcune volte se c'è stata proprio una rinuncia, ci sono i due. Cioè, si è un po' rovesciato il gioco, da avere il regista davanti alla difesa tua, adesso hai il giocatore che sta davanti ai due centrocampisti, che sta davanti nel senso che si avvicina a essere quello dei passaggi difficili, dei momenti così più di invenzione, con i due centrocampisti, quasi due mediani che coprono la linea di centrocampo. Brozovic, per stare davanti alla difesa, è forse il migliore che ha l'Inter, ma non è nemmeno lui del ruolo. E non dimentichiamoci mai che anche l'Inter forse migliore di questa stagione, quella degli ultimi 4-5 giorni, è un Inter che ha preso tanti gol. Ha avuto con Lukaku una straordinaria facilità di creare occasioni. Proprio straordinaria. Lukaku in questo momento si sta confermando un giocatore di altezze veramente inarrivabili. Ma comunque l'Inter le sue sorprese in partita le porta ancora, anche sorprese non eccezionali. È una squadra che deve ancora continuare a crescere.
3-3-1-8-2-0-0-1-3, una domanda di Gianluca per lei, direttore, sempre riguardo la situazione di Romelu Lukaku. Le chiede se è determinante, e aggiungo io, se in questo momento sul panorama internazionale vede altri attaccanti almeno completi quanto Lukaku.
Io se parliamo di Lukaku, io credo che si debba parlare di un giocatore diverso. ci sono stati i grandi attaccanti africani, cioè penso a Weah, penso a Drogba, però questo ragazzo ha qualcosa di più specifico e di più importante. Questo ha una forza e una potenza enorme che va oltre, per esempio, la sua altezza, cioè ha una forza che lo fa sembrare ancora più alto. In realtà, se voi ci fate caso, spesso i difensori centrali sono più alti di lui, non di molto, ma come minimo sono alti come lui. Cioè, Lukaku è 1,91 m, i difensori centrali oggi sono tutti alti, sono tutti di quel genere. Ma non sembrano mai più alti, perché sono sovrastati proprio dalla forza di Lukaku. È questo che lo rende diverso, la forza e la capacità comunque di controllare la potenza che ha. Ti faccio un esempio: a me colpisce molto la facilità con cui Lukaku segna di taglio, cioè segna con tiri angolati. Cioè, uno come lui lo comprendi bene facilmente quando segna sotto misura, quando fa gol centrali, cioè cross, mischia, e lui anticipa tutti con il suo fisico e la sua velocità, perché è questo che ha lo scatto con la forza, che quindi è proprio un velocista nonostante la mole. Quindi ti aspetti il gol centrale. Ma il gol centrale, quando tu sei davanti alla porta, la puoi tirare dovunque, e la porta è molto probabile che la prendi, perché a quel punto lì diventa grande la porta. Ma quando tiri angolato, sia da destra come da sinistra, come sia da sinistra che è il suo piede, che da destra, come ha fatto per esempio anche in Germania, lì la potenza è quasi un danno. Perché devi avere soprattutto precisione, perché hai una sola traiettoria per mandarla oltre il portiere in un tiro di taglio. E lui segna a una media del 50% di gol di taglio, cioè uno su due li fa difficili. Ronaldo li fa uguale di taglio, anzi è il suo gol di taglio. Quello che ha in più Lukaku è che ha questo tipo di gol, ha un tiro meno potente di Ronaldo, ma ha lui una potenza che per esempio Ronaldo non ha, una potenza fisica straordinaria, una potenza che non ha certamente Messi, per esempio, il quale è onnipotente con il pallone tra i piedi, ma deve continuamente anticipare l'avversario, perché altrimenti va sullo scontro, va sul tackle, e lì è molto leggero. Lukaku è adatto a qualunque tipo di giocata.
No, ma poi è impressionante, Mario, anche quando lo vedi, no? Ti dà un senso di protezione.
Tutta perché, la squadra mi sembra si senta più tranquilla,
come appoggiarsi a lui, proprio lui, certo. Questa grande capacità di buttare il pallone, di proteggerlo sempre, comunque, in ogni situazione.
Se vogliamo anche un po' questa è una piccola arma a doppio taglio, no? Interrogo il direttore su questo, nel senso che avere in campo uno come Lukaku molto spesso porta anche la squadra ad accentrare troppo il gioco su di lui e non cercare magari un piano B, quindi ogni tanto l'Inter è un po' monotematica con Lukaku in campo. È un bel essere monotematici, però c'è questo piccolo rischio.
No, io secondo me no, nel senso che insomma, i rischi ci sono sempre nel calcio, magari togli una giocata diversa, ma l'Inter è sotto questo aspetto completa, perché Lautaro è un giocatore di valore assoluto anche lui. Io credo che sia il miglior secondo attaccante d'Italia. Era sotto porta, cioè negli ultimi 20 metri, è come si sperava diventasse Dybala, e non è ancora diventato. Lautaro è un cecchino proprio completo, totale, e guardate che segna molto spesso, segna un gol per partita, ed ha caratteristiche opposte a quelle di Lukaku. Avere Lukaku e Lautaro che sono vicini porta a giocare davanti e a trascurare un attimo più la difesa. Tu sai che la parte forte tua è quella, e cerchi di assecondarla.
Mario, in questo momento, stato attuale delle cose, prima stavamo facendo questo giochino anche con gli ascoltatori, stato attuale delle cose, se dovessi scegliere tra Ronaldo, Ibrahimovic e Lukaku, chi sceglieresti?
Ma dipende che squadra ho. Dipende se sono tre giocatori diversi, quindi sono tre grandi giocatori. Io credo che, cioè, intanto c'è un fatto, Lukaku ha 27 anni.
Sì. C'è la differenza di età, certo.
Ibrahimovic 39 e Ronaldo 35-36, per cui insomma forse sceglierei Lukaku, è quello,
certo.
Però sono Lukaku, Ibrahimovic e Ronaldo è così, è un ghiaccio. È uno straordinario attaccante, solitario. Gli altri due fanno più squadra.
Sì.
Ronaldo forse fa più gol.
Questa è sicuramente una cosa.
Sono un disegno perfetto, no?
Sì, sì. Allora,
forse per questo che i nostri tre hanno scelto invece tutti Ronaldo.
Sì, prima è stato super votato Ronaldo, evidentemente sì, può essere anche questo come scelta.
Non è che non sbagli mai tanto.
No, esatto. Stiamo parlando delle qualità.
Come
scegliere
tra Aragosta, bistecca e non so, e tiramisù, va bene tutto, insomma. Sono diversi, ma vanno tutti e tre bene.
Allora, ci sono un po' di domande, adesso piano piano le cominciamo a rigirare al direttore, sia scritte, testi scritti, ma anche dei WhatsApp audio. Vogliamo cominciare con un audio, visto che abbiamo ancora qualche minuto prima del break. Allora, audio al 331-8200-23 per Mario Sconcerti. Prego.
Buonasera al direttore Sconcerti, sono Gianluca da Napoli. Volevo chiedere al direttore se nel mercato di gennaio, parlo per il Milan, se c'è un eventuale Van Bommel che possa aiutare il Milan a vincere lo scudetto come lo è stato 11 anni fa Van Bommel. Cosa ne pensa? E se c'è qualcuno che può essere all'altezza appunto di Van Bommel tra gli svincolati o tra una qualsiasi squadra, insomma, da cui si possa prendere sul mercato di liberazione.
Mario.
Ma io perso un po' di vista, confesso, Van Bommel. Non le so essere molto.
No, lui dice un giocatore con quelle caratteristiche, Mario.
Che può avere lo stesso impatto che ebbe Van Bommel tempo fa. Insomma. Un uomo d'esperienza, un traino anche emotivo per la squadra, immagino io.
Beh, insomma, qui a forza di treni emotivi.
Infatti, appunto, esatto.
Si manda un po' in ebbrezza. Io credo che il Milan abbia una rosa che possa allargare, questo sì, perché è un po' strimizzita. Un po' strimizzita, però devo dire che quelli che stanno entrando a partire da Diaz, continuando anche sui centrocampisti, anche Krunic, sono tutti giocatori che si stanno dimostrando affidabili. Io non conterei molto sul mercato di quest'anno, perché può essere fatto solo di scambi e gli scambi sono delle scommesse, mentre il Milan in questo momento ha una squadra sicura. Poi secondo me forse gli manca un difensore. Forse gli manca un difensore centrale o uno che sappia anche prendere il posto di Calabria di quando in quando, però per completarsi proprio come rosa, ma mi sembra che, oppure un quarto attaccante, perché dopo Rebic e Leao ci sono i ragazzi, e questo magari potresti avere bisogno di un vecchio signore o di un giocatore, per dirti, che ne so, alla Pavoletti, come caratteristiche, che abbia, perché nei colpi di testa, per esempio, il colpo di testa è sempre un'arma che tutti cercano, che non, perché va oltre gli schemi. Tu puoi anche subire per tutta la partita e poi vinci 1-0 di testa. Ecco, una cosa di questo genere, ma insomma sarebbero graditi, ma forse non necessari.
Allora, adesso ci fermiamo, facciamo un break e poi torniamo.
Io, Marco, approfitto per salutare del direttore,
ti lasciamo prima
incombenze. Arrivederci, direttore.
Ti lasciamo,
grazie.
Prima a Jacopo Erba. Ritorniamo con Mario Sconcerti. Un piccolo break, poi torniamo subito. Abbiamo dei messaggi da recuperare, domande per il direttore Mario Sconcerti. Tra poco, insomma, rigireremo il tutto. Quindi state con noi. Torniamo subito dopo il break.